Only the United States of America could lead this. Only us. But when you add the Israeli Defense Forces, a devastatingly capable force, the combination is sheer destruction for our radical Islamist Iranian adversaries. They are toast, and they know it.
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Sono giorni di caos e ritmi frenetici se si vuole seguire l'evoluzione di questa nuova guerra in Medio Oriente provocata con l'attacco militare su vasta scala di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Ci sono vecchi e nuovi obiettivi in questa guerra con un alto numero di paesi coinvolti. E ci sono anche molti interessi in gioco, alcuni dichiarati esplicitamente, altri meno, e ce ne parla Francesca Caferri, collega di Repubblica, che conosce molto bene il Medio Oriente, i paesi del Golfo, e che in questo momento si trova a Gerusalemme. Buongiorno Francesca.
Buongiorno a voi.
Francesca, come stanno le cose lì a Gerusalemme?
Beh, è un momento molto convulso, con attacchi continui che stanno diminuendo per il momento perché l'Iran sta concentrando la sua attenzione e i suoi missili verso i paesi del Golfo, ma qui resta uno stato di emergenza costante, le scuole sono chiuse, i negozi sono chiusi, i trasporti sono a ritmo ridotto, gli uffici sono chiusi, insomma è un paese che vive una ennesima fase di emergenza dopo tutte quelle che ha già vissuto negli ultimi 2 anni e mezzo.
Per Israele e per il governo Netanyahu, attaccare l'Iran, annientarne la capacità militare con la potenza di fuoco degli Stati Uniti è un obiettivo perseguito da anni, un sogno che si sta realizzando. Ma cosa vuole esattamente Israele?
Israele vuole vedere un Iran neutralizzato, un Iran fermo. Questo lo sta perseguendo dal punto di vista militare, così come lo ha perseguito dal punto di vista politico.
Suma bate la shamayim, kochotenu sham, tayasei haolam hachufshi, kulam baim leezratchem. Help has arrived.
Gli appelli che Netanyahu ha fatto nel tempo alla popolazione iraniana perché si ribellasse, ecco, li ha ripetuti anche nei giorni scorsi e adesso lui sta agendo militarmente. Questo è prima di tutto il sogno di Benjamin Netanyahu, che dall'inizio della sua carriera nel 1996 ha agitato il fantasma dell'Iran più di qualunque altro come una minaccia di cui Israele si deve sbarazzare. Ecco, il 7 ottobre gli ha dato a più riprese l'occasione di farlo, questo è nella sua ottica il colpo finale. Questo lo condividono anche gli israeliani che non sono d'accordo con il primo ministro su altre questioni. L'80% dell'elettorato di religione ebraica è d'accordo quando si guarda questa azione, lo è il 60% dell'elettorato israeliano in generale. E quindi Netanyahu conta sul consenso dell'opinione pubblica. Questo è molto importante dirlo perché Israele sta attraversando una nuova guerra, una nuova crisi, ma il paese è pronto a farlo pur di liberarsi di questo Iran, pur di arrivare a un cambiamento politico nel paese.
Anche perché l'Iran è stato davvero una minaccia per Israele, no? Con la costituzione dell'asse della resistenza, con gli Hezbollah che dal Libano attaccavano Israele, con il sostegno ad Hamas e agli Houthi. Quindi non stiamo parlando di fantasmi.
No, non sono fantasmi, hai ragione tu, l'Iran è anche distante da qui, ma negli anni ha mosso i suoi proxy, quindi la minaccia è reale. Quanto la minaccia nucleare sia reale è una questione ancora tutta da vedere e molto dibattuta all'interno anche della comunità scientifica israeliana, ma è vero, l'Iran è stato una minaccia esistenziale per Israele, quindi questa è oggettivamente per loro l'occasione di sbarazzarsi di questa minaccia una volta per
If no action was taken now, no action could be taken in the future. And then they could target America, they could blackmail America threaten us and threaten everyone in between.
Non a caso Israele sta attaccando l'Iran, ma sta attaccando anche le sue milizie. È tornato in guerra con Hezbollah, aveva attaccato nei mesi scorsi gli Houthi. C'è la questione siriana, che è un altro fronte che non è stato riaperto per ora, ma non è neanche chiuso, è sospeso nell'aria. Quindi la tensione è altissima qui.
Ecco, su cosa vogliono gli Stati Uniti arriviamo tra poco, anche perché la comunicazione da parte del presidente Trump, del segretario di Stato Marco Rubio e di quello della difesa Hexet è stata molto contraddittoria. Sappiamo però che è stata l'Arabia Saudita che ha cambiato posizione, con dichiarazioni pubbliche contro un attacco militare contro l'Iran, ma che in realtà è intervenuta presso presidente Trump e ha spinto parecchio a favore di un intervento militare. Perché? Quali interessi ha l'Arabia Saudita, a parte indebolire il rivale eterno?
Questa rivalità, lo hai detto tu, è eterna. Il mondo sunnita, di cui l'Arabia Saudita si considera la guida, il mondo sciita, di cui l'Iran è il massimo rappresentante. Quindi è una questione che ha le sue radici nella religione, ma che in realtà si scontra nella visione politica. Quella di una monarchia assoluta, l'Arabia Saudita, quella di una repubblica fondata sulla religione come l'Iran. E poi ci sono gli interessi per quanto riguarda il petrolio. Sono due visioni opposte della regione, della religione e anche dell'economia. Quindi per l'Arabia Saudita questa è una battaglia esistenziale che Mohammed bin Salman avrebbe forse voluto combattere con altre armi, non ritrovarsi sicuramente dei missili, dei droni, degli attacchi in casa ai suoi obiettivi politici, alle sue raffinerie di petrolio, ma che a questo punto è arrivata a un passo dalla guerra anche a casa sua. I sauditi, come gli israeliani, vedono in questo momento la possibilità di sbarazzarsi di un nemico, la possibilità di portare un cambiamento che rappresenti un beneficio negli anni per loro.
Ma hanno fatto bene i calcoli, Francesca, a Riyadh, perché, come hai detto, adesso si trovano droni e missili nel quartiere più sicuro in assoluto. È stata colpita l'ambasciata americana a Riyadh.
Questa è una cosa che solo il tempo potrà dirci. Bisogna capire quante armi ha ancora a sua disposizione l'Iran, e questo non è chiaro. Bisogna capire che cosa faranno le minoranze iraniane, che sono sempre state contro il regime ma che per ora non si stanno muovendo. Bisogna vedere che cosa farà l'esercito, bisogna vedere se si sbricioleranno i Pasdaran, chi prenderà in mano l'eredità politica di Ali Khamenei. Questa è una scommessa azzardata, sicuramente la più azzardata della carriera politica di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu, forse anche di Mohammed bin Salman.
Cerchiamo ora di mettere a fuoco gli interessi degli Emirati Arabi Uniti, anche loro un attore molto importante, hanno relazioni strettissime d'affari con la famiglia Trump, e qual è la loro posizione?
Gli Emirati Arabi Uniti puntano da sempre alla stabilità. Se ci pensiamo, negli ultimi anni hanno costruito la loro immagine come quella di un paradiso protetto all'interno di una regione assolutamente insicura. Ecco, questo oggi non si può più dire con i colpi che arrivano a Dubai, ad Abu Dhabi e in tutta l'area. Gli Emirati hanno moltissimi interessi, hanno interessi militari, hanno interessi di affari con gli Stati Uniti in generale e con la famiglia Trump. Li hanno avuti anche per anni con gli iraniani. Moltissimi soldi dall'Iran sono arrivati negli Emirati Arabi Uniti per essere ripuliti e poi prendere altre strade. Li hanno anche con Israele. Ricordiamo che gli Emirati Arabi Uniti sono il paese principale fra quelli che nel 2020 hanno siglato il patto di Abramo con Israele e che non hanno mai rinnegato questa alleanza politica, economica e militare, neanche nei periodi peggiori della guerra a Gaza. neanche quando c'era la fame, neanche quando si sparava contro le persone. E quindi gli Emirati hanno una strategia ambigua che oggi l'Iran li sta facendo pagare, perché moltissimi colpi sono arrivati sugli Emirati Arabi Uniti, e che non si capisce bene dove potrà arrivare.
Francesca, soffermiamoci un attimo sulle relazioni degli Emirati Arabi Uniti con la famiglia Trump. Sappiamo che l'anno scorso l'emiro Tahnoon bin Zayed ha investito 2 miliardi di dollari in World Liberty Financial, che è la società di criptomonete dei figli Trump e dei figli Witkoff. E in cambio gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto i microchip di intelligenza artificiale i più avanzati di cui dispongono gli Stati Uniti. È stato un affare che ha suscitato forti critiche perché mescola interessi privati con questioni di sicurezza nazionale, ma in che senso questi stretti legami d'affari hanno delle ripercussioni sulla guerra che divampa ora in Medio Oriente?
I rapporti che tu hai menzionato sono fondamentali per capire questa crisi. Una delle spiegazioni dell'altissimo numero di colpi che da Teheran sono partiti verso gli Emirati Arabi Uniti sta proprio lì, nel fatto che gli Emirati, la famiglia reale, Bin Zayed, siano in grado di fare su Donald Trump e sulla sua famiglia una pressione che nessun altro è in grado di fare, proprio grazie a questi rapporti diretti e miliardari, rapporti delicatissimi. E quindi una delle interpretazioni di queste ore è che l'Iran stia colpendo gli Emirati proprio per arrivare a una pressione su Donald Trump. Sicuramente c'è la possibilità di interferire, di alzare il telefono e di parlare direttamente dalla famiglia Trump. Ci sono anche degli interessi negli investimenti di Jared Kushner, quindi sono legati a filo doppio le famiglie, la famiglia degli Emirati e la famiglia Trump. Questo è uno degli aspetti più nascosti di questa crisi, ma che potrebbe essere uno degli aspetti più fondamentali nell'uscire da questa crisi. Anche perché gli Emirati hanno investito moltissimo in intelligenza artificiale, in Bitcoin, in tutto questo, ma quanto le loro forze armate siano in grado di respingere un attacco dal cielo così forte è ancora tutto da vedere.
Ecco, quindi siamo alle motivazioni degli Stati Uniti. Abbiamo seguito una comunicazione erratica, contraddittoria, e nei primi giorni del conflitto si parlava di cambiamento di regime, si parlava di impedire all'Iran di costruire la bomba atomica, poi distruggere i missili dell'Iran, impedire che l'Iran sia una minaccia in Medio Oriente. Alla fine sappiamo che ci sono altri progetti per un nuovo Medio Oriente di cui Trump talvolta parla, ne ha parlato anche nel Board of Peace, in cui ha coinvolto alcuni degli attori di cui abbiamo parlato ora. C'è un piano per un nuovo Medio Oriente disegnato dagli Stati Uniti e da Israele?
Our objectives are clear. First, we're destroying Iran's missile capabilities, and you see that happening. Second, we're annihilating their navy. We've knocked out already.
C'è assolutamente, ruota attorno al patto di Abramo, quello siglato appunto nel 2020, che ha segnato la pace fra Israele e gli Emirati e poi tutta un'altra serie di paesi, il Sudan, il Marocco. E tutto ruota intorno a questo, e l'Iran è la wild card, è quello che è sempre stato in grado, direttamente tramite le milizie di cui abbiamo parlato prima, di scombinare questo piano, questo nuovo Medio Oriente, che è un nuovo Medio Oriente geopolitico, ma è anche un nuovo Medio Oriente di affari, un nuovo Medio Oriente di petrolio, di armi, di intelligenza artificiale, di Bitcoin. Questo è il disegno che Donald Trump persegue, una regione economicamente redditizia che deve essere quindi economicamente stabile con governi vicini agli Stati Uniti. Il disegno di lungo periodo è questo.
We knew that there was going to be an Israeli action, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks.
We didn't start this war, but under President Trump we are finishing it.
quello di breve periodo è difficile capirlo, perché le comunicazioni che arrivano dalla Casa Bianca su questa crisi sono confuse, cambiano di giorno in giorno. Si parla prima di regime change, di necessità di una rivolta popolare, poi un giorno di intervento diretto delle forze americane, il giorno dopo viene smentito. Quindi diciamo che, al di là delle singole dichiarazioni, quello che dobbiamo tenere presente è l'idea del nuovo Medio Oriente che Donald Trump, Jared Kushner e Steve Witkoff stanno portando avanti da prima di questa crisi.
Ecco, l'Iran si è arroccato negli anni in questa posizione che dicevi tu di traverso a tutti questi piani, sta cercando di alzare il costo per tutti di questa guerra, colpendo tantissimi obiettivi, tantissimi paesi. È pagante per il momento?
Per il momento sta resistendo l'Iran e non era così scontato. Se è pagante, veramente dovremo capirlo nelle prossime settimane, quando si capiranno gli equilibri interni a questo paese, quanto siano in grado di reggere e quanto siano invece stati danneggiati dalla decapitazione del regime. A più riprese c'è stata in questa fase, ma c'era già stata in una fase precedente. E quindi chi prenderà in mano le redini del potere sarà in grado di gestirlo? È questo tutto l'interrogativo a cui non troveremo risposta in pochi giorni, temo, forse in poche settimane, ma forse anche in mesi.
C'è il pericolo che si cada dalla pentola alla brace. In Iran è stato ucciso l'ayatollah Ali Khamenei, il ministro della difesa. I vertici sono stati decapitati, però chi comanda in questo momento è l'Arjani, responsabile delle repressioni ancora più intransigente, apparentemente, dell'ayatollah Ali Khamenei.
Sì, bisogna, con le dovute differenze, ricordare quello che è accaduto a diversi paesi della regione negli ultimi 25 anni. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo all'Iraq. Tante volte siamo caduti dalla padella alla brace, e il grandissimo interrogativo di questa operazione è il piano alternativo. Né Israele né gli Stati Uniti sembrano avere un piano alternativo che non sia quello di Reza Pahlavi, il figlio dello Shah, che era stato cacciato dalla rivoluzione comunista nel 79, che però ha passato tutta la sua vita in esilio. La domanda da porsi è se questo signore sarebbe davvero in grado di prendere in mano le redini del potere in Iran, se sarebbe benvenuto, se davvero i religiosi siano così indeboliti da lasciare spazio a lui, che un vero consenso popolare non ce l'ha. Non ce l'ha nelle minoranze, non ce l'ha nelle tribù.
Ce l'ha solo nella diaspora, in una certa diaspora.
Ce l'ha nella diaspora, in una certa diaspora. Ecco, questo è l'unico piano politico alternativo che hanno presentato gli Stati Uniti e Israele, e io credo che questo dovrebbe farci paura, proprio partendo dalle lezioni del passato. Abbiamo tutti visto com'è finita in Afghanistan e in Iraq.
C'est donc avec beaucoup de gravité que je viens aujourd'hui annoncer à la nation une évolution à la hauteur de nos défis.
Our decision that the UK would not be involved with the strikes on Iran was deliberate.
Und in Europa nehmen wir sehr ernst. Wir fordern Teheran deshalb auf, diese wahllosen Angriffe sofort zu beenden.
Un'altra cosa che si è vista in questi giorni è che alcuni paesi europei, Francia, Regno Unito, Germania, che appartengono alla coalizione dei volonterosi sul fronte russo-ucraino, che difendono lì i principi di sovranità degli stati, che condannano l'aggressione russa non provocata contro l'Ucraina, che difendono la Carta dell'ONU, che condannano l'uccisione di civili, ebbene qui, su questo fronte di questa nuova guerra in Medio Oriente, si concentrano soprattutto a condannare l'Iran per gli attacchi alla Giordania e alle monarchie del Golfo. Abbiamo visto nei primi giorni di guerra i missili israelo-americani hanno colpito una scuola femminile, ci sono oltre 100 vittime, forse 165 vittime civili si stima, ed è una cosa verificata. Nessuno ha alzato un dito.
nessuno ha alzato un dito, come nessuno alla fine ha alzato un dito in precedenza. C'è chiaramente un doppio standard, quello dell'Europa, che secondo me io temo che noi pagheremo, perché è comunque una scuola, è comunque una strage di civili. Ecco, tutto questo sta succedendo e non si può far finta che non succeda, non si possono condannare soltanto le bombe sugli Emirati Arabi Uniti, sull'Arabia Saudita, perché significa non lasciare più spazio al diritto internazionale. Io credo che questi anni ci abbiano fornito purtroppo una durissima lezione sui limiti del diritto internazionale, che questa operazione ancora una volta calpesta, e che se l'Europa non parla a favore del diritto internazionale perde la possibilità di dimostrare la sua diversità rispetto agli altri attori in campo.
Iran is indiscriminately attacking countries around, and really, I mean, today we had also a meeting with the Gulf countries who have been attacked and who.
Quello che l'alta rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Callas, ha detto nei giorni scorsi: l'aggressione ingiustificata contro i nostri alleati. Ce ne sono due di aggressioni. Una dell'Iran nei confronti del Golfo, è vero, ma prima c'è stata quella di Israele e degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Anche questo va messo nel quadro, non si può soltanto considerare una parte di questa storia.
C'è stata anche un'evoluzione nella comunicazione degli Stati europei e anche della Commissione europea, c'è stata un'iniziale condanna, ma poi molto in fretta si è andati verso appunto concentrarsi solo a condannare l'Iran appunto per gli attacchi agli alleati e ai nostri legittimi interessi in Medio Oriente, si è detto, ma quali sono questi interessi che si difendono?
Il gas, la chiusura dei giacimenti in Qatar potrebbe provocare delle durissime ripercussioni in Europa. Il petrolio, le armi che per anni la Francia, la Germania, l'Italia hanno venduto ai paesi del Golfo. Ecco, gli interessi economici che negli anni hanno sempre più legato l'Unione Europea ai paesi del Golfo sono altissimi, lo abbiamo visto con i tanti viaggi nella regione di tanti primi ministri o presidenti, da Macron a Merkel prima, a Giorgia Meloni, ma anche Matteo Renzi è legatissimo ai paesi del Golfo. Ecco, ci sono ormai dei legami fortissimi che chiaramente questa crisi mette in discussione.
Grazie Francesca Cafferri, buon lavoro.
Grazie a voi.
Interessi che fanno da sfondo alla nuova guerra in Medio Oriente ce li ha descritti Francesca Cafferri da Gerusalemme. Spero che ti siano servite queste informazioni ad inquadrare meglio le logiche che determinano questo conflitto. Se invece ti interessa sapere qualcosa di più di come funziona o funzionava l'Iran, ti rimando all'altro episodio del Mondo là fuori del 23 gennaio, radiografia del regime iraniano. Troverai molte informazioni su chi sono i Pasdaran, che ruolo ha o aveva la guida suprema. Se vuoi dire la tua, comunicarci qualche tema d'attualità che ti piacerebbe sentire approfondito nel Mondo là fuori, puoi scriverci all'indirizzo email ilmondolafuori@rsi.ch. Questo podcast è stato realizzato da Alessia Fontana e sonorizzato da Daniele Sola. Io sono Bettina Müller, ciao, a presto.
Il Mondo là fuori.